cittadinanza piena, dove tutte le persone che vivono nello stesso territorio hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri. Questo è un cammino da fare ancora, gradualmente. È stato parzialmente realizzato, ma si rischia di tornare indietro. Ci sono tante sfide in questo campo. Vorrei accennare a due casi eloquenti dell'esclusivismo islamico e anche nazionalistico. Il caso del Pakistan. La parola Pakistan significa la terra dei puri. Ma non si può, hanno scelto proprio un nome così offensivo. Significa gli altri sono impuri. Se c'è una terra per i puri, gli altri sono impuri. Questa idea strana di creare un paese per i musulmani, separato dall'India. Oggi la grande India, con il Pakistan, con Bangladesh, con il Pakistan orientale, poteva essere la prima comunità in assoluto dei musulmani, ma sarebbe un'esperienza diversa di una grande minoranza in una società pluralistica, ma hanno perso questa occasione. E questo è un tipo di anche razzismo. Razzismo di, diciamo, etnico e religioso. È nato esempio che Israele, l'idea dello Stato ebreo, il popolo ebreo, che esclude gli arabi, musulmani e cristiani di Israele, considerati cittadini di seconda classe. Dunque, qualsiasi ebreo nel mondo ha il diritto di tornare, tra virgolette, in Israele. Ma quelli che sono nati, sono da sempre lì, non possono avere gli stessi diritti e spesso sono costretti a lasciare il loro paese. E questo fondamentalismo, questo razzismo ha avuto delle conseguenze, delle reazioni e non vedo anche il fondamentalismo islamico oppure fondamentalismo, l'estremismo nazionalistico separato alla storia e al conflitto con Israele. Alla fine, per concludere, posso dire che la fede islamica è basata su una parola, at-tawhid, credere nell'unicità di Dio. E questa unicità si riflette nell'unità del genere umano. Dunque, Dio non ha bisogno di essere riconosciuto come tale, come uno, ma noi abbiamo bisogno di unificazione, di essere unificati, ma una unità che non cancella la diversità, anzi vede nella diversità un arricchimento, è una unità piuttosto di armonia, un'armonia sinfonica che è composta da colori diversi, da popoli diversi, da religioni diversi e possiamo solamente gareggiare nel bene lasciando il giudizio finale al Dio che conosce la verità di ogni cuore umano. Grazie.
Ringraziamo anche Adnane, credo che oggi sia veramente fondamentale nel nostro paese leggere il Corano, cioè far capire che, come ci ha spiegato molto bene, ci sono elementi storici, politici che si sovrappongono all'elemento religioso di base, perché invece purtroppo c'è come dire, una volontà ferrea di convincere la gente con tutti i mezzi, mezzi di comunicazione di massa, eccetera, che invece è insito nel Corano stesso. Io di lavoro faccio l'insegnante e questo purtroppo lo vedo ogni giorno, proprio questa idea che è nel testo la violenza ed è una cosa assolutamente, credo oggi, vitale per la salvaguardia di questo paese e appunto ascoltare interventi come questo e aiutare le persone a riflettere anche sui dati reali, sulle parole dei testi e quindi sulle dimensioni storiche che sono poi quelle che creano i conflitti. Ora facciamo chiudere gli interventi ufficiali a Silvia e poi ci sarà anche un altro scorcio di una situazione particolare, sempre del mondo musulmano indiano.
Bene, io ringrazio coloro che mi hanno preceduta e voglio subito specificare che il mio intervento sarà molto parziale, nel senso che mentre gli interventi precedenti hanno avuto uno sguardo multireligioso, in un certo senso, appunto il dialogo tra diverse religioni o il concetto di imposizione della verità cristiana nei confronti di altre religioni, io vorrei fare un discorso, purtroppo parziale, ma mi interessa fare un discorso da cristiana ai cristiani e alle cristiane. Certo, probabilmente non siete voi, cristiani e le cristiane, che dovrebbero ascoltare questo discorso, però magari, insomma, ce lo diciamo tra di noi in modo da poterlo poi dire fuori. Dico questo perché io ritengo che alla base del concetto della ideologia razzista moderna c'è il concetto di razza e non di imposizione di una verità o di una verità religiosa. E questo mi sembra tragicamente vero per noi, cioè non che non sia vero anche, diciamo, questo aspetto appunto del razzismo religioso oppure dell'idea che appunto la verità è la verità cristiana, ma noi comunque viviamo in una realtà italiana all'interno della quale, quando la Lega Nord regala le saponette fuori dai supermercati per così che noi ci possiamo lavare le mani dopo aver toccato gli immigrati, il leghista non si chiede se l'immigrato che noi abbiamo toccato è cristiano o musulmano. Quando Borghezio, se non sbaglio è stato lui, lava i vagoni del treno dove si erano sedute le donne nigeriane, prima di compiere questo gesto non va a chiedere alle donne nigeriane se sono state cristiane o musulmane, perché all'origine del razzismo c'è l'idea della razza. Quando il nazionalsocialismo si fece consegnare dalle chiese cristiane tedesche gli elenchi dei cristiani di origine ebraica per mandarli nei lager a morire, ancora una volta lì non c'era stata una conversione sufficiente dell'ebreo, perché ciò che rimaneva era il fatto che l'ebreo appartenesse a una razza inferiore. Quindi io credo, certamente noi dobbiamo, e certamente, diciamo, i razzisti italiani giocano molto anche su questo, no? Promuovono un pensiero razzista contro l'invasione islamica, ma in realtà noi dobbiamo denunciare anche il fatto che il razzismo esiste in Italia e ha a che vedere con un'idea assolutamente non scientificamente corretta del fatto che esistano razze diverse. Ed è proprio da questa ovvietà che io vorrei partire, cioè appunto dal fatto che oggi la scienza, che invece diciamo all'inizio dell'età moderna è all'origine proprio del concetto di razza, oggi la scienza ci dice che la specie umana proviene da un limitatissimo gruppo di coppie genitoriali e che quindi, diciamo, il patrimonio genetico è estremamente ristretto ed è non solo improprio ma è assolutamente sbagliato parlare di razze umane. Le differenze che ci sono tra i gruppi umani, differenze morfologiche, differenze che sono visibili nei tratti esteriori, non segnano delle differenze genetiche sostanziali. Quindi, oggi la scienza ci dice che non esistono le razze, esiste la razza umana, e quindi noi dobbiamo ricordare, che sicuramente voi lo sapete, ma insomma, che il concetto di razza è un concetto culturale, non è un concetto biologico. Ed è proprio, appunto, dicevo, un concetto che nasce con l'illuminismo nel Settecento, proprio nel momento in cui la mente umana, che si vuole emancipare in un certo senso anche proprio dai racconti religiosi, è alla luce di questo incontro con altre popolazioni, alla luce di un naturalismo che ritiene che l'essere umano sia in grado di studiare se stesso e gli elementi della natura, eccetera, in qualche modo crea crea il concetto delle razze sulla base dei tratti appunto esteriori evidenti, proprio per contrapporsi all'idea biblica monogenista, cioè all'idea biblica e in questo senso anche coranica, che dice appunto che gli esseri umani provengono da tutti, sono stati creati da Dio e in un certo senso da una coppia genitoriale unica. Oggi la scienza torna a dire quello che invece ha diciamo negato diverso tempo fa, ed è il concetto di razza che poi diventa, grazie a tutte le scienze umane moderne, grazie all'antropologia, grazie alla linguistica, grazie alla biologia, grazie all'estetica e poi anche alla psicologia, che diventa la base dell'ideologia razzista moderna, e cioè dell'idea che noi possiamo catalogare gli esseri umani sulla base di differenze esteriori, catalogarle in razze diverse, e la catalogazione di queste razze diverse significa attribuire un valore inferiore o superiore ai vari gruppi umani. Perché l'ideologia razzista si fonda proprio su questo, sul fatto che ciò che nella individuazione di razze diverse si individua anche una sorta di essenza razziale, che è espressa nei tratti somatici, è il segno di virtù interiori o è il segno di mancanza di virtù interiori. In questo gioco perverso certamente è entrata anche la teologia, ma ancor di più la pratica delle istituzioni religiose cristiane. E quando quindi noi parliamo di religioni e razzismo, diciamo, ci sarebbero diversi filoni che noi potremmo percorrere. Un filone sarebbe certamente analizzare il modo in cui le istituzioni religiose cristiane hanno appoggiato e sostenuto sistemi di schiavitù, che, come veniva detto all'inizio, hanno sempre alla base comunque un interesse di carattere economico. La conquista dell'America, le colonie in Africa, la tratta degli schiavi, al suo sommo grado è la venerazione di Mammona, del dio denaro. Dopodiché tutto viene per poter giustificare questo. E in questo giochino di giustificazione dell'idolatria del denaro sono entrate anche le chiese cristiane. Vi cito per esempio qualcosa che viene detto da un pastore statunitense nel 1973, in un libro che lui scrive che si chiama La dottrina cristiana della schiavitù, e vedete come proprio all'inizio le riflessioni sono di tipo economico. Questo signore dice, parlando riguardo al rapporto tra lavoro e capitale, dice: può darsi che la schiavitù cristiana sia la soluzione voluta da Dio al problema per il quale i più saggi statisti europei si dichiarano perplessi. E certo, forza lavoro non pagata, 24 ore su 24, stiamo ritornando a questo di fatto, no? E sempre appunto poi con una base di tipo razzista. E ancora un altro pastore nel 1857 dice: la schiavitù è stabilita da Dio e deve continuare per il bene dello schiavo, il bene del padrone, il bene di tutta la famiglia americana, fino a quando non si scopra un altro destino migliore. E per destino migliore si sta certamente parlando del benessere del popolo che finalmente può vivere nella libertà. Un altro filone che noi potremmo percorrere sarebbe quello invece del vedere il modo in cui l'ideologia razzista ha manipolato i testi biblici per poter giustificare un atteggiamento razzista, per poter giustificare se stessa. E riguardo a questo devo dirvi che io rimango estremamente colpita da quanto poca fatica sia stata fatta dai bravi cristiani nella manipolazione dei testi biblici, e quanto siano stati anche in un certo senso, non mi viene la parola, viene stupidi, ma non è la parola giusta, insomma, avrebbero potuto fare di meglio. In effetti, diciamo, la giustificazione biblica della schiavitù viene ritrovata, della schiavitù e del razzismo, soprattutto nei confronti delle persone di pelle nera, viene ritrovato in un testo biblico che non fornisce assolutamente nessun fondamento a questo dato, e che certamente voi sapete è la maledizione di Cam, il figlio di Noè, questo figlio che si è divertito nel vedere le nudità del padre nel momento in cui il padre dormiva ubriaco. Ci sarebbero stati, sinceramente, altri testi che avrebbero potuto in qualche modo ancora di più assecondare un'idea razzista, dei testi biblici che sono fortemente etnocentrici, come per esempio il libro di Esdra, il libro di Neemia, eppure non sono questi i libri che vengono usati, ma è il racconto della maledizione di Cam, che non parla ovviamente di colore, che parla comunque appunto sì di una maledizione, ma che riguarda sempre qualcuno che è fratello degli altri, che viene utilizzata non solo per giustificare la schiavitù, ma anche e soprattutto per giustificare la schiavitù dei neri. E su questo poi forse avrò conferma, ma preparandomi per questo intervento mi leggevo anche ad alcuni libri di scrittori africani e americani che anche all'interno dell'Islam viene fatta una distinzione di valore tra lo schiavo bianco e lo schiavo nero. Non so se questo è vero, però poi magari ne parleremo. Quindi non c'è soltanto il discorso della giustificazione della schiavitù, ma anche proprio il discorso di un razzismo, ovviamente, che nasce in Europa e quindi nasce soprattutto per colpire l'Africa subsahariana. E riguardo a questo, un altro pastore simpatico, James Lone, scrive: Cam, questo qui che guarda le nudità di Noè, avrebbe meritato la morte per la sua malvagità, Dio gli risparmia la vita, ma pone su di lui il marchio della sua vergogna inferiore. E qual è il marchio della sua vergogna inferiore? Anche se la Bibbia non lo dice, la pelle nera. Quindi anche Agostino diceva che questo era un racconto eziologico per spiegare l'origine della schiavitù, quindi all'origine della schiavitù c'è il peccato, però mai Agostino ha detto che la schiavitù è, diciamo, ontologica, che ci sono degli esseri umani che ontologicamente devono essere schiavi. Invece con questa violenza fatta al testo viene detto non soltanto che la schiavitù è colpa del peccato, quindi zitto perché te lo meriti, ma nel momento in cui viene anche associata alla nerezza, diventa un qualcosa dal quale tu non puoi sfuggire, diciamo diventa una condizione che tu ti devi portare e stare buonino. Un altro tratto, quindi giocando proprio su questa questione del bianco e del nero, che poi è l'apice della ideologia razzista, sarebbe quella di vedere come la estetica classica ha effettivamente influenzato il pensiero teologico cristiano. E il binomio tra estetica e morale è tipico dell'ideologia razzista moderna, cioè l'idea che è dall'armonia degli elementi esteriori, dalla bellezza, addirittura poi arriveranno gli scienziati a misurare la distanza che c'è tra la fronte e il naso, eccetera, eccetera, perché l'idea appunto dell'estetica nel razzismo è che il bello esteriore manifesta una purezza interiore, e questo bello esteriore ovviamente viene definito sulla base di canoni greci, della bellezza classica greca, quindi chiaramente sulla base di quello che è il concetto di bello rispetto alla cultura occidentale. E questo accade anche nella riflessione teologica, nella misura in cui sempre più si accentua questo dualismo appunto non soltanto tra luce e tenebre, ma tra bianco e nero, e quindi nella riflessione teologica il nero viene associato a ciò che è sporco, a ciò che è animalesco, a ciò che è peccaminoso, e il bianco ovviamente viene invece associato alla purezza, al bene, al buono e al bello. E su questa corrente ci sono diversi studi appunto di teologi e di teologhe africane e americane, così come prima sono state fatte anche di teologhe femministe. Le femministe hanno riscoperto nei testi biblici delle immagini di Dio al femminile, da mettere accanto a immagini di Dio al femminile. C'è anche un lavoro da parte di teologi della teologia nera della liberazione, di andare alla riscoperta di immagini bibliche nelle quali la nerezza è associata a Dio e non come un qualcosa di negativo, come un qualcosa di positivo. Quello sul quale invece però io vorrei soffermarmi, ma così molto velocemente, è l'idea del razzismo come religione, cioè la dimensione religiosa del razzismo in sé. Perché il razzismo, non solo io ovviamente, che il razzismo è di per sé una religione, perché quando noi diciamo religione, noi non intendiamo soltanto le pratiche o le credenze che in qualche modo permettono un gruppo di persone di entrare in contatto con il sovrannaturale, ma anche la religione ha un valore gnoseologico, cioè la religione è ciò che ti permette di dare un senso a te, alla storia, al fine ultimo della storia. La religione risponde alla domanda da dove vengo, qual è il senso, qual è il senso della mia storia e qual è il destino della mia storia. E il razzismo, l'ideologia razzista è una religione che risponde a queste domande in una maniera che è assolutamente contraria a quello che viene affermato dai testi sacri al cristianesimo. E io non dico questo per togliere i cristiani e le cristiane contemporanee dalla responsabilità di guardare in faccia il razzismo, per in un certo senso dire allora il razzismo come religione non ha niente a che vedere col cristianesimo, quindi noi cristiane siamo salve, no, al contrario. Dicendo che il razzismo è una religione, noi diciamo, in un'Italia che sempre più mostra impunemente il suo volto razzista, che di fatto il razzismo è un'eresia che i cristiani tollerano. O che ogni volta che lo Stato cristiano, una persona cristiana, un'istituzione cristiana definisce il valore della realtà, il valore di sé, il valore dell'altro, il senso della storia, il fine ultimo della storia, fondandosi sull'ideologia della razza, sta compiendo un gesto sincretistico, cioè sta infilando all'interno dei testi sacri delle teorie, una visione del mondo, dei significati della realtà che è estranea ai testi sacri. Sincretismo, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi, idolatria. Cioè sta sostituendo il significato ultimo della fede cristiana, che è Dio, con l'esaltazione della razza. C'era già nel 1958, ma vabbè, questa forse magari la salto perché penso che voi siete già molto stanchi. Comunque, insomma, Ruth Benedict, un'antropologa, già nel 1958 definisce appunto il razzismo come una religione con dei dogmi particolari. E il carattere, salto un attimino, scusatemi, ecco, il carattere idolatrico del razzismo è chiaramente percepito, anche se non verbalizzato in questo modo, dalla Chiesa confessante tedesca, quando nel 1934 scrive la sua dichiarazione di Barmen. Una dichiarazione che è una vera e propria confessione, non nel senso che vuole distinguere una Chiesa cristiana dalle altre, ma nel senso che vuole distinguere la dottrina cristiana dalla sua negazione. E nel suo primo articolo riconosce il carattere idolatrico del nazionalsocialismo nella misura in cui appunto il nazionalsocialismo piega i cristiani tedeschi di fronte a Hitler o di fronte al mito della razza. E questo dice il primo articolo. Gesù Cristo, così come ci viene attestato nella Sacra Scrittura, è l'unica parola di Dio. Ad essa dobbiamo prestare ascolto, in essa dobbiamo confidare e ad essa dobbiamo obbedire in vita e in morte. Respingiamo la falsa dottrina secondo cui la Chiesa, a fianco e al di là di quest'unica parola, potrebbe e dovrebbe usare come base della propria predicazione altri eventi, forze, figure e verità, riconoscendo loro il carattere di rivelazione di Dio. Facendo questo, ricerca un po' così per noi, mi è venuta anche dinanzi la pagina della Carta dei Valori dei Giovani Padani. Sarebbe interessante, cioè è veramente interessante e tragico in un certo senso vedere come anche appunto l'ideologia politica razzista padana ha un valore mistico religioso. come anche lì ci sia tutta un'elaborazione non soltanto del mito di un'origine quasi soprannaturale della razza, viene sacralizzato il territorio, viene dato al Po un valore etnogenetico, ma è anche proprio come vengano usati questi linguaggi di giuramento davanti alle sacre sponde del fiume Po. E sarebbe interessante cercare di dire questo ai nostri contemporanei, cioè quando la Lega Nord si presenta come tutela e salvaguardia dei valori cristiani, perché diciamo, si scaglia contro la pillola antiabortiva, e allora certo, da questo punto di vista le chiese conservatrici evangeliche e cattolico-romana son ben contente che la Lega Nord riceva voti, ma si dovrebbe dire a queste chiese, ma come si può dire ai propri credenti di votare appunto un partito che di fatto è nella sua costituzione sincretistico, come minimo neopagano al massimo. E questa è la contraddizione che noi viviamo, perché questa è la contraddizione che sempre, in tutte le epoche, l'ideologia razzista porta. E ci sono fondamentalmente tre aspetti appunto che io volevo vedere con voi. L'idea, scusate, che era un pochettino è stata già ripresa nell'intervento precedente. Appunto, dicevo inizialmente che l'ideologia razzista si fonda sul concetto della razza, che è un concetto che si contrappone, cioè prevede una origine diversificata degli esseri umani, implica una poligenesi che invece è contraddetta dal racconto della creazione. E quello che veniva sottolineato precedentemente, nell'idea biblica del senso della nostra esistenza, il senso della nostra esistenza ha la sua origine da questo Dio che crea l'umanità a sua immagine e somiglianza e che definisce l'umanità nella sua interezza come buona, come bella. E dà all'intera umanità la possibilità di essere feconda, benedicendola, fecondola non soltanto in termini, diciamo, di riproduzione biologica, ma in termini di capacità di essere portatrice e di dare la vita in un senso più ampio. Ora, quello che io vorrei sottolineare è che quando il racconto, diciamo, quando il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, così come noi li conosciamo adesso, hanno ricevuto la loro redazione finale, il popolo di Israele si trovava in esilio a Babilonia. Quindi il popolo di Israele si trovava in una situazione in cui era forzatamente costretto a interagire con un popolo altro rispetto a sé, e a interagire con un popolo altro rispetto a sé in una posizione di subalternità, non di parità. Eppure, pur trovandosi in questa condizione, nel momento in cui Israele, per mantenere, diciamo, per salvaguardare un'identità, recupera la propria storia cercando all'interno della propria storia l'intervento salvifico di Dio, la prima affermazione di fede che fa è che Dio è il creatore dell'universo, che Dio è il creatore di tutta la realtà creata, appunto, incluso quindi i babilonesi, che sono coloro che, diciamo, tengono in cattività il popolo di Israele. E in questa visione biblica tutto ciò che è divisione, tutto ciò che è separazione, tutto ciò che è inimicizia, lo scrittore sacro lo attribuisce al peccato e non all'ordine creato e voluto da Dio. L'inimicizia tra il serpente, quindi diciamo tra gli elementi della natura e l'uomo, l'inimicizia tra la donna e l'uomo, la subordinazione della donna, l'inimicizia tra l'uomo e la terra, tu lavorerai con fatica, tutto ciò che va a intaccare la dimensione dello shalom, dell'integrità, delle relazioni feconde che erano state il marchio impresso nella creazione da Dio, viene attribuita dai testi sacri al peccato umano, e quindi anche dopo la separazione dei popoli, la suddivisione delle lingue. L'ideologia razzista fa esattamente il contrario. L'ideologia razzista, nel suo invece prevedere una poligenesi e una superiorità biologica di un gruppo rispetto a un altro, in realtà vede all'origine, diciamo, della nostra storia non l'esaltazione, la glorificazione del Dio creatore, della sua maestà, ma vede l'esaltazione della razza, vede l'esaltazione di una razza particolare. E questo, al contrario, è quello che i testi biblici definiscono il peccato per eccellenza, la iubris, l'orgoglio, l'arroganza della creatura che si mette al posto del creatore. Questa dimensione di sostituzione del messaggio biblico con l'idolatria della razza accade anche nella interpretazione che l'ideologia razzista dà della storia, del significato della storia. Sempre lavorando su questo mio intervento, sono andata a guardare alcuni siti di gruppi di destra per cercare di capire come oggi questi gruppi giustificano la loro ideologia razzista. E mi ha colpito un articolo che ho letto su un sito di Forza Nuova che affermava che i razzisti per eccellenza sono gli ebrei perché parlano di un Dio che elegge un popolo particolare. Quindi l'invenzione del razzismo è grazie a questi ebrei che hanno inventato l'elezione di un popolo particolare. Ora, anche in questo caso i signori forzanuovisti si presentano come difensori della morale cristiana, quando riempiono le città con i volantini antiabortisti, oppure appunto quando muovono guerra all'invasione islamica. Allora mi risulta quantomeno bizzarro il fatto che qualcuno che si dica cristiano non sappia che l'idea di elezione del popolo di Israele è biblica e che il testo sacro per i cristiani non è solo il Nuovo Testamento, ma è anche l'Antico Testamento. Quindi ancora una volta noi qui abbiamo persone che vogliono difendere la morale cristiana, ma che in realtà si allontanano totalmente dalla dottrina così come è rivelata dai testi sacri. E sono degli eretici, dei sincretisti, degli idolatri. Il concetto di elezione nell'Antico Testamento, così come poi anche nel Nuovo Testamento, è un concetto che parla della vocazione della storia. Quando Israele viene eletto da Dio, viene eletto per svolgere una vocazione particolare, che è quella che era stata affidata ad Abramo, cioè quella di essere fonte di benedizione per tutte le nazioni della terra. Quindi l'elezione di Dio nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, è da una prospettiva di Dio eterna e immutabile, perché la parola di Dio è eterna e immutabile. Questo anche riguardo al peccato, all'umanità, al peccato dell'umanità in generale, cioè Dio fa un patto con l'umanità peccatrice, non perché l'umanità ha smesso di peccare, ma perché è un accordo unilaterale di pace da parte di Dio dopo il diluvio universale. Ad ogni modo, l'elezione dalla prospettiva di Dio è eterna, questo ce lo ricorda anche Paolo appunto nell'Epistola ai Romani, in riferimento al popolo ebraico. Ma dalla prospettiva della storia umana, l'elezione è irrevocabile. Ed è irrevocabile, questo non lo dico io, lo dice a se stesso il popolo di Israele nell'Antico Testamento, nella Bibbia ebraica, è irrevocabile nel momento in cui il popolo non è fedele alla vocazione che il Signore gli ha rivolta, alla vocazione che deve obbedire. Ogni qualvolta Israele tradisce la vocazione di Dio, Dio elegge altri popoli per punire Israele, lo dice il testo sacro. Ogni qualvolta Israele ha creduto, i capi di Israele hanno creduto di poter trasformare Dio in un totem, in un feticcio che semplicemente, diciamo, come veniva detto prima, dà il bollo, sacralizza ed è d'accordo con le politiche economiche ingiuste, con una religiosità di facciata, con un esercizio improprio della giustizia, Dio chiama e solleva i potenti. I profeti che annunciano l'imminente castigo e chiamano il popolo alla conversione, chiamano il popolo al ravvedimento. Cioè, nella Bibbia il senso della storia, che parla di vocazione intesa come vocazione, di elezione come vocazione, parte dal presupposto che il Dio biblico è sì un Dio che si compromette nella storia umana, ma non è mai schiavo della storia umana. Ma al contrario la governa e la giudica. Ed è bene che qualsiasi popolo, diciamo, si allinei alla volontà di Dio per non cadere preda del suo giudizio, per non far sì che poi la sua elezione, la sua vocazione diventi invece condanna. Il razzismo invece promuove esattamente un opposto ordine, un opposto senso della storia. Perché il razzismo, promuovendo aprioristicamente l'orgoglio etnico, l'orgoglio nazionale, eleva a criterio determinante il bene, il buono, il progresso, la storia di un popolo in quanto tale. E la storia di un popolo in quanto tale, la storia dei popoli occidentali in quanto tale, che ci dice che cosa è bene, che ci dice che cosa è bello, che ci dice che cosa è progresso e che ci promette che ci sarà ancora il progresso in futuro. Come se questa storia particolare avesse in sé il deposito della verità. Come se questa storia particolare non dovesse essa stessa essere appunto sottoposta al vaglio, alla verifica di Dio e soprattutto porsi in un atteggiamento di ricezione di una verità rivelata che non possiede nessuno da una prospettiva biblica se non Dio. Da una prospettiva antico-testamentaria, ma anche da una prospettiva neotestamentaria. Quando nel Nuovo Testamento si dice che la verità è in Gesù Cristo, e Paolo dice che per poter conoscere questa verità che è in Gesù Cristo, noi dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio, noi dobbiamo spogliarci dell'uomo che è legato alla carne. Paolo definisce il legame con la carne il vanto etnico, l'orgoglio nazionale, la fiducia smodata in un sistema di valori in cui si crede come gruppo e che si pensa appunto che sia immutabile ed eterno. Paolo dice tutte queste cose sono spazzatura e io me ne libero molto volentieri al fine di eccellere nella conoscenza di Gesù Cristo. Il razzismo come religione invece ritiene tutto ciò che Paolo definisce spazzatura, lo ritiene come strumento di significazione della storia e strumento finale anche di salvezza della storia. E su questo andrò ora brevemente, non vi dirò tutto quello che avrei voluto dirvi, e semplicemente facendo un brevissimo accenno all'ideologia razzista che più di ogni altra ha articolato diciamo, la sua missione non soltanto in termini politici e storici, ma anche in termini escatologici e salvifici, cioè il nazionalsocialismo. Il fine della storia per il nazionalsocialismo sarebbe stata la instaurazione di questo ordine nuovo, l'instaurazione del Terzo Reich, che avrebbe finalmente distrutto il male, la cui incarnazione era estrema chiaramente nel popolo ebraico, e che avrebbe portato la salvezza. E la salvezza era la salvaguardia, l'affermazione, la non contaminazione della razza pura, della razza ariana, attraverso l'eliminazione di tutte le altre razze inferiori che in qualche modo minacciavano la purezza della razza ariana attraverso il mescolamento. Questa è un'idea escatologica che in maniera, diciamo, forse meno articolata, ci sono tantissimi studi anche sulla mistica appunto del nazismo e sul sincretismo del nazismo, ma questo rimane il rischio all'interno di ogni razzismo e anche dall'interno del razzismo nel quale noi viviamo. Come cristiani noi crediamo che il fine ultimo della storia sia la salvezza del mondo. Noi crediamo che il fine ultimo della storia sia il ripristino di quelle relazioni che sono state compromesse dal peccato. Il fine ultimo della storia è il riacquisire la vocazione originaria che Dio ci ha rivolto nel momento in cui ci ha creato, cioè essere delle creature che vivono in un'amorevole dipendenza nei confronti del Creatore, nella consapevolezza che il Dio e Dio soltanto è la fonte prima e la fonte ultima della vita. E E quindi qualsiasi ideologia che, appunto, invece di parlare di riconciliazione, invece, che poi è il ministero della riconciliazione, quello che viene affidato agli illuminati, se così dobbiamo dire, ai cristiani, secondo Paolo, ma che è il ministero della riconciliazione che Dio rivolge a tutti i popoli. Il razzismo è una religione che invece contrappone al ministero della riconciliazione, all'idea che la salvezza si ha nella reintegrazione degli opposti, nel lenire e guarire le ferite. Il razzismo invece è una religione che pensa che la salvezza si ha nella esclusione, nella epurazione, nell'allontanamento e poi tutto quello che si svilupperà quindi anche con l'eugenetica è un qualcosa che noi non possiamo accettare quando diciamo di essere uno Stato cristiano. Quindi, concludendo, forse ho parlato troppo velocemente, ma non volevo annoiarvi troppo. Diciamo, il punto che io volevo sottolineare quest'oggi, e ripeto, non è un punto che deresponsabilizza le istituzioni cristiane alle quali noi facciamo parte, e ancora di più alla storia del deresponsabilizza la storia del cristianesimo, il punto che io vorrei affermare è che noi, così come è stata la Chiesa confessante tedesca durante il nazionalsocialismo, dobbiamo avere il coraggio di dire oggi che la gestione dei rapporti etnici, la gestione dei rapporti delle razze, non è soltanto una questione che riguarda l'economia, la politica, ciò che noi decidiamo di andare a votare, ma è veramente qualcosa che riguarda il nostro corretto rapporto con Dio e la nostra adesione, passatemi il termine, anche se come alla retta dottrina. Noi dobbiamo affermare con forza oggi che chi è razzista non può essere cristiano. È un sincretista ed è un idolatra e non deve avere cittadinanza nelle nostre chiese. Non può avere cittadinanza nelle nostre chiese l'ideologia razzista, perché va a minare tutto l'ordine di senso e di significato del cristianesimo, di quello che i testi sacri al cristianesimo ci trasmettono e alla verità rivelata alla quale noi dobbiamo sottometterci. Grazie.
Grazie Silvia, io spero veramente che queste ultime parole, a parte tutto l'intervento interessantissimo e articolato, che queste ultime parole ci restino dentro perché anch'io sono convinta che proprio essere credenti significa oggi andare in giro a dire queste cose e viverlo tutti i giorni nel nostro lavoro, nelle nostre chiese, nelle nostre comunità. Troppi, troppi credenti, anche magari che non aderiscono all'ideologia razzista, io vedo quasi indifferenti o passivi rispetto a questa deriva terribile che sta purtroppo colpendo il nostro paese. Quindi sono veramente, credo, parole da ricordare e da mettere in pratica soprattutto.
Dopo queste tre relazioni c'è stato un certo tempo di interventi, di dibattito. Per brevità riportiamo solo le ultime frasi conclusive di tutti e tre i nostri oratori.
Al mio intervento, però ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè il racconto che loro partoriranno saranno Moab ed Ammon. Allora, ci sono dei racconti dell'Antico Testamento che si chiamano eziologici, cioè che vogliono spiegare l'origine di popoli vicini ad Israele. E con, diciamo, l'ironia ebraica, praticamente nel momento in cui loro raccontano l'origine di questi popoli, stanno dicendo che sono figli di buona mamma, o comunque stanno dicendo che hanno, diciamo, dei progenitori indecorosi. Questo è il caso del racconto, appunto, di Can. Era a caso del racconto della nascita e del modo, diciamo, del modo in cui Moab e Ammon sono stati concepiti. Sono racconti eziologici, sono racconti che comunque, ripeto, parlano sempre di popoli fratelli, perché Ammon e Moab sono comunque nipoti di Lot, che sono figli di Lot, che era nipote di Abramo. Quindi il concetto di razza è assolutamente alieno al discorso biblico. Ci sarà sicuramente un discorso etnocentrico. Per quanto riguarda il discorso della maledizione di Can, sì, c'è scritto nella Bibbia, ma dove è scritto nella Bibbia che Can era il patriarca dei popoli subsahariani. Non c'è da nessuna parte, non c'è assolutamente da nessuna parte.
Beh, qui abbiamo aperto il vaso di Pandora, eh? Quello che dice l'amico, si vorrebbe discutere una vita, ma lasciamo perdere. Cioè, è vero che in tutti i libri sacri che stanno scritti, stanno là, si può tirare fuori quel che si vuole, questo è vero. Perciò bisogna pure interpretare e vivere. No, quel che diceva prima Silvia. Come facciamo noi, cioè, perché oggi ci sono tanti razzisti cristiani? Questo è il problema. Come è accaduto questo? L'amico dice, c'è scritto nel Vangelo, grazie. E perché poi non è stato osservato? La domanda è questa. C'è anche la Costituzione in Italia. Perché non la si osserva? Perché in 2000 anni di storia i cristiani così spesso e volentieri hanno violato l'Evangelo? Questa è la domanda. Non basta che stava scritto, grazie. Ma perché non l'hanno osservato? E il fatto che oggi sia in Italia questo andazzo dove un razzismo evidente, viene così, tra le tante cose c'è pure questo, e che le chiese, la cattolica dominante ancora peggio, perché ha più responsabilità, lo trovo come una variante legittima. Questo sì è un grande problema che ci dovrebbe interrogare, perché riguarda l'attualità, non è una cosa del passato. Io adesso non voglio aprire il discorso, ma certo il punto interrogativo rimane.
Vorrei commentare un po' la prima domanda sulla violenza. Lei ha fatto bene di menzionare tanti tipi di violenza che sono collegati tra di loro, e non si può condannare un tipo senza gli altri. Dunque, la violenza contro le donne, contro i bambini, contro la natura, contro l'altro diverso. E c'è una origine comune di tutte queste manifestazioni di violenza. Questa origine potrebbe essere l'egoismo. L'egoismo che l'io, perché abbiamo visto nel versetto coranico quando Iblis, Satana, dice io sono migliore di lui, può essere, ha una funzione positiva. Anche il bambino per sopravvivere, l'essere umano per sopravvivere ha bisogno di un po' di egoismo, un po' consapevolezza del sé. Ma l'egoismo quando diventa immaturità umana oppure un problema, e soprattutto quando diventa un egoismo collettivo, il noi, per escludere gli altri, è un vero problema esistenziale. E la religione ha la funzione di lottare contro l'egoismo e liberare l'essere umano dall'egoismo individuale e quello collettivo. Ma paradossalmente le stesse religioni sono fondatrici di collettività, di comunità, e così riescono anche di produrre esclusione e razzismo invece di lottare contro il razzismo.
Grazie, penso che possiamo chiudere con queste parole di Adnane, e ci sarebbe voluto più tempo. Ah, dobbiamo dire l'ultima.
No, solo. Sì, innanzitutto volevo ringraziare le persone che sono venute. Questa sera è l'ultima sera del nostro ciclo sul razzismo, e devo dire che sono orgoglioso di quello che il CIPAX ha fatto questa sera in modo particolare, perché tutti gli interventi hanno coperto un angolo di visuale per noi veramente illuminante e straordinario, quindi siamo molto contenti di questa cosa.